quali sono le possibili interazioni tra i modelli, quindi andremo avanti su questo punto. Vi è tutto chiaro questa la classificazione dei diversi livelli? Volete rivederli velocemente? Ditemi voi. Quindi se io vi faccio un esempio voi siete in grado di situarlo. Ho bisogno che mi dite. Chi vuole rivedere velocemente i modelli, i diversi livelli? Ok, allora, abbiamo visto che c'è un livello individuale che è legato alle competenze, ai comportamenti, agli stili di vita, ma anche ai fattori più prettamente individuali che sono il fattore organico e ereditari. E abbiamo visto poi un livello di micro livello che fa riferimento alle relazioni tra fa riferimento al contesto di vita in cui l'individuo è inserito ed entra in contatto ed è la connessione tra attenzione tra individuo e contesti di vita e avviene attraverso le reti sociali che abbiamo approfondito ieri, quindi nulla di nuovo, giusto? Abbiamo visto come si strutturano queste reti sociali e abbiamo fatto un esempio sulle condotte antisociali di diverso tipo. Abbiamo poi un microsistema, sempre un microsistema, che in interazione tra di loro, quindi l'insieme di microsistemi che sono in interazione tra di loro, costituiscono le organizzazioni. Quindi abbiamo un organico, individuale, microsistema e organizzazione che è l'interazione tra i diversi microsistemi. E successivamente abbiamo la comunità che viene intesa come una vasta rete di organizzazioni, quindi include quelli, gli elementi sottordinati e per esempio fa riferimento alle caratteristiche strutturali, la composizione demografica, lo status economico, eccetera, eccetera. A livello ancora più ampio abbiamo il macrosistema che include tutti gli altri sistemi sottordinati ed è costituito dalle istituzioni nazionali, internazionali, dalle condizioni economiche, culturali, politiche, religiose e sociali di un determinato territorio. Quindi vi sono chiari tutti i livelli di inclusione. Abbiamo visto ieri che, per esempio, modifiche a livello di microlivello della rete sociale influiscono sia su fattori individuali come per esempio l'adattamento a contesti stressanti, ma abbiamo visto che agiscono anche sui fattori organici o diciamo più prettamente fisiologici come sistema cardiovascolare. Vi ricordate che ieri abbiamo visto come c'è una relazione tra questi due sistemi molto forte trovata da una meta-analisi. E abbiamo visto per esempio come un intervento sulle reti sociali potrebbe, in caso di violenza intima, agire su dei fattori prettamente individuali, che sono la salute fisica e la salute mentale. Questi esempi che vi ho dato ieri dimostrano che i livelli sono fortemente interconnessi tra di loro, sebbene ci siamo focalizzati soltanto su questi primi due cerchi concentrici. Questo vi è chiaro? Allora, come interagiscono tra loro i vari sistemi e contesti? Prendiamo per esempio un adolescente e lo inseriamo all'interno di questo grafico che trovate all'interno del libro che voi trovate. Abbiamo l'adolescente che è posto al centro di questo grafico e poi abbiamo dei legami mesosistemici che sono questi qua. Per esempio abbiamo un gruppo dei pari a cui l'individuo è legato, abbiamo il setting della scuola a cui l'individuo è collocato, abbiamo il setting per esempio dell'associazione giovanile, del ricreatorio a cui l'individuo è collocato e abbiamo il setting famiglia. Okay? Queste sono le relazioni mesosistemiche e questi sono i legami che ci sono tra di loro, tra i diversi mesosistemi. Chiaro? All'interno di questa situazione abbiamo quello che vedremo tra poco, che sono i fattori di terzo ordine, che li declineremo oggi stesso. Quindi proviamo a scomporre il sistema che vedete adesso graficamente riportato all'interno di specifiche modalità di relazione. Allora, questo è un esempio, ancora una volta è una mappa, che potrebbe essere utile nel caso in cui dobbiamo intervenire a livello adolescenziale, quando il target è l'adolescente inserito in questo sistema. Ovviamente, se avessimo avuto una situazione, per esempio, di donna coniugata vittima di violenza, questo grafico cambierebbe. I punti, i contenuti di questo grafico cambierebbero in funzione dell'adattamento al contesto a cui ci facciamo riferimento. Abbiamo detto ieri che siccome c'è un corso che si occupa di violenza di genere, ci focalizziamo su un altro argomento in modo da non sovrapporre i contenuti di questa lezione con quelli di altri gruppi, di altri contesti di apprendimento. Allora, i processi di primo ordine indicano le influenze dirette dei microsistemi setting in cui l'adolescente è inserito. Quindi, ritorno. Questi sono quelli di primo ordine, li vedete? Questi sono i setting in cui l'individuo è inserito, che vi ho elencato prima, e queste sono le interazioni di primo ordine. Chiaro? E esercitano un'influenza sul comportamento dell'individuo. Quindi a contatto diretto, se vogliamo essere ancora più specifici, e agiscono proprio sulla condotta che vogliamo modificare o che vogliamo prevenire o che magari invece vogliamo potenziare. Come agiscono nel setting dell'adolescente questi processi di primo ordine? Allora, ogni caso che noi andremo a studiare, e che abbiamo visto le condotte antisociali, se vi ricordate precedentemente, quindi stiamo tarando gli esempi sull'età adolescenziale, per capire come funzionano queste interconnessioni, queste influenze, dobbiamo riferirci a teorizzazioni che non necessariamente sono tipiche della psicologia di comunità, ma che pescano, come abbiamo visto nella puntata numero 1, dalla contiguità che c'è tra la psicologia di comunità e altre discipline. Per esempio, gli studi sull'apprendimento dimostrano che gli individui, quando sono esposti a dei modelli comportamentali, attraverso proprio l'apprendimento vicariante apprendiamo quale comportamento è congruente con un determinato contesto, indipendentemente che questo comportamento sia funzionale o disfunzionale. Quindi, secondo il modello dell'apprendimento, l'adolescente apprende stili di vita e comportamenti degli altri attraverso processi di osservazione, appunto l'apprendimento vicariante, ma anche attraverso sistemi di rinforzi. Quindi qua vedete una forte componente della teoria cognitivo-comportamentale che viene riportata. Quindi, se io per esempio sono all'interno di un sistema che, per esempio un gruppo dei setting del gruppo dei pari, ricreatorio, in cui una certa condotta è frequentemente messa in atto dagli altri miei coetanei, il fatto che io metta in atto questa condotta per apprendimento viene rinforzato dal fatto che viene accettata dagli altri, quindi riceve rinforzo positivo e viene mantenuta. Questo già ci dice che se noi volessimo cambiare un comportamento potremmo agire sulla rete dei pari in modo che il comportamento disfunzionale sia rinforzato negativamente. Un rinforzo negativo produce una riduzione di frequenza di emissione di quel comportamento. Ok? Un secondo modello invece fa riferimento ai processi evolutivi legati alla relazione tra caregiver e adolescente, ma in particolar modo al bambino o la bambina che diventerà poi adolescente. Secondo questo modello, le esperienze dei primi anni di vita costituiscono degli schemi cognitivi, e qui per schemi cognitivi facciamo proprio riferimento alla comprensione della situazione in cui l'individuo viene messo in atto e alle modalità di risposta che vengono via via automatizzate come più adatte, e non solo cognitivi, ma anche emotivi, quindi anche le risposte che possono riguardare i sentimenti e le emozioni primarie e secondarie legate a queste situazioni, e che influenzano la maniera in cui l'adolescente entra in contatto, quindi si relaziona, si rapporta con gli altri del microsistema. Immagino che quando farete, forse avete già fatto qualcosa in evolutiva di questo tipo, quindi avete già visto gli schemi di attaccamento, evitante, eccetera, eccetera, ecco. Quindi riportate le vostre conoscenze qui dentro e immaginate che le forme di attaccamento apprese primariamente influenzano la modalità con cui l'individuo entra in contatto con gli altri. Ovviamente in questo caso, essendo tra virgolette l'eziogenesi datata, è possibile un intervento, ma è differente dall'intervento che abbiamo visto precedentemente. Sempre nei processi di primo ordine è possibile identificare processi che sono invece propri della psicologia sociale, quindi abbiamo visto la prima componente che riguarda diciamo più processi di apprendimento, quindi modelli cognitivo-comportamentali, la seconda modelli evolutivi, se volete, della teoria dell'attaccamento, e il terzo riguarda i processi di influenza sociale. Allora qui diciamo sommariamente, secondo il modello dell'influenza sociale, l'adattamento del proprio comportamento a quello degli altri avviene attraverso non solo l'osservazione del comportamento degli altri, come ci avrebbe detto la teoria dell'apprendimento vicariante, ma anche l'assunzione di quel comportamento come normativo, quindi come regola di condotta. Ora, non focalizzatevi su questi due punti perché ve li devo spiegare bene, non c'è bisogno che li trascriviate, vi do le slide oggi. E qui sono elencati due processi completamente differenti di influenza sociale. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di influenza sociale il primo anno, abbiamo fatto l'esempio dell'esperimento di Ash. Ve lo ricordate? Quello delle linee, che non è Tashpen. Ve lo ricordate? Allora, in questo esperimento, che è uno dei primi esperimenti sull'influenza sociale, il partecipante doveva guardare due linee che erano presenti su un foglio, una lunga e una corta, e poi c'era una terza linea su un altro foglio. E il partecipante doveva dire a quale delle due linee la linea posta sul secondo foglio era uguale. Quindi se era una linea lunga doveva indicare la linea lunga degli altri due, chiaro? Quindi un compito percettivo. Il setting sperimentale era costruito in maniera tale che il partecipante fornisse la sua risposta dopo aver sentito la risposta di altre 5 persone. Quindi immaginate un lungo tavolo dove c'era la persona 1, 2, 3, 4, 5 e poi il partecipante, ok? Queste 5 persone presenti nella sala sperimentale erano in realtà dei confederati, che come sapete vuol dire che erano dei collaboratori dello sperimentatore, ma il partecipante non sapeva che erano collaboratori, pensava fossero partecipanti veri e propri. Allora, all'inizio dell'esperimento tutti i partecipanti, tutti i confederati rispondono correttamente, dicono che quella lunga è uguale a quella lunga e quella corta a quella corta. Ovviamente presentano una serie di stimoli, ma il compito è sempre lo stesso. A un certo punto il primo confederato inizierà a dire che la linea lunga è uguale alla linea corta, lo stesso farà il secondo confederato, il terzo, il quarto e il quinto. A quel punto il partecipante, se andate su YouTube e riuscite a vedere l'esperimento fatto negli anni 60, iniziate a vedere l'espressione dell'individuo che inizia a cambiare, che non capisce bene che cosa sta succedendo. E in una percentuale significativa inizia, attenzione, ad allineare il giudizio percettivo al giudizio fornito dagli altri. Quindi inizierà a dire che la linea più corta è uguale alla linea più lunga. Ok? Questo è il primo esperimento, diciamo, che dimostra il conformismo. Il conformismo in questo caso è l'accettazione pubblica di comportamenti emessi da altri come corretti. Tanto è vero che quando al partecipante viene detto non rispondere verbalmente, ma scrivi, e nessuno vedrà la tua risposta, quindi gli altri non la possono sentire, l'effetto di conformismo scompare. Quindi questo studio ci dimostra che due cose. La prima è che c'è una, quella che si dice public compliance, cioè conformismo pubblico, e quindi ci inizia a dire che le motivazioni sono di un certo tipo, le vedremo adesso, e che scompare invece quando c'è un giudizio individuale, anonimo. E questa si chiama private acceptance, cioè accettazione privata. Quindi questo esperimento traccia una linea sull'influenza sociale e dice: il primo processo di influenza sociale si chiama, produce un conformismo pubblico che non comporta un'accettazione privata. Vi è chiaro? Il secondo punto che pone in essere questo studio è che non c'è una modifica percettiva, cioè i partecipanti continuano a vedere quella lunga uguale a quella lunga, ma cambia quello che loro dicono. Ok? E questo è a riprova del fatto che non c'è un cambiamento interno, ma c'è un cambiamento di espressione in conformità alla norma. Vi è chiaro? Perché questo? Perché si parla di public compliance? Perché i partecipanti nello studio di Ash e i partecipanti ad altri studi successivi tendono a allineare il proprio comportamento a quello del gruppo, il gruppo dei pari, per evitare di essere rifiutati, quindi per aumentare la possibilità di essere accettati. Quindi riportiamo quanto detto all'interno delle condotte dell'adolescente, quindi ritorniamo al nostro studio. Quindi l'adolescente potrebbe pensare che per esempio fumare non sia corretto, non sia giusto, non faccia bene e che non voglia fumare. Ma in presenza dei pari che fumano potrebbe accettare questo comportamento. Potrebbe mettere in atto questo comportamento solo per esempio quando ci sono i pari, ma non quando la sorgente di influenza è assente, private acceptance. Ok? Vi è chiara questa distinzione? Quindi l'individuo potrebbe essere influenzato, processo di primo ordine, dagli altri per processi di compliance, si dice, di conformismo. Un altro processo di influenza sociale completamente diverso da quello che vi ho appena descritto è quello delineato da Festinger nel famoso esperimento del punto luce. Ne avete mai sentito parlare? Nessuno? Sostanzialmente Festinger metteva le persone all'interno di una stanza buia e c'era un punto, immaginate un puntatore, sul muro. Questo punto, per fenomeni percettivi, questo punto sembra, fissandolo, che non sia stabile, ma che abbia dei movimenti. Quello che registra Festinger è che le persone che devono determinare la direzione del punto iniziano a emettere delle risposte che via via si allineano tra di loro. Anche in questo caso sembrerebbe esserci un conformismo, come nell'esperimento di Ash. In realtà il processo è completamente diverso. In questo caso, nel caso di Ash, abbiamo una realtà che non è ambigua. Quello che la linea lunga è chiaramente lunga, la linea corta è chiaramente corta. In questo caso abbiamo una realtà che non sappiamo qual è. Quindi in questo caso i partecipanti tendono ad allineare la propria posizione a quella degli altri, perché la realtà, in questo caso fisica, ma immaginate una realtà sociale dove dovete decidere ciò che è bene e ciò che non è bene, quindi che è altamente ambigua, iniziano ad allineare la propria posizione a quella degli altri, assumendo che la posizione condivisa sia quella corretta. Quindi assumono una posizione del gruppo perché non sanno esattamente qual è la situazione corretta. Ok? Ora riportiamo quanto abbiamo detto nel modello di Festinger all'interno della condotta adolescenziale. In assenza di educazione sessuale, per esempio, gli adolescenti potrebbero non sapere quali sono le condotte a rischio per malattie sessualmente trasmissibili o per la gravidanza. Ok? Potrebbero affidarsi a quelle che sono le conoscenze diffuse nel proprio gruppo proprio perché sono in una situazione di ambiguità, non sanno, e interiorizzano queste conoscenze. Ok? Quindi in questo caso non siamo nel primo processo di conformismo, ma siamo in un altro processo che è quello di assunzione del punto di vista degli altri, perché la realtà è incerta, non ho conoscenze, non conosco, non ho mai avuto rapporti sessuali, quindi mi affido a quello che gli altri, che dicono di aver avuto rapporti sessuali, mi dicono. Ok? Vi è chiaro? Capite la differenza tra i due processi? Quindi nel secondo processo l'intervento sarà completamente differente dal primo. Mentre nel primo dobbiamo introdurre una norma sociale differente per inibire comportamenti disfunzionali, nel secondo caso dobbiamo introdurre delle conoscenze per ridurre l'ambiguità situazionale. Ok? Quindi per esempio spiegare agli adolescenti, i preadolescenti, che baciandosi non necessariamente non si passa il virus dell'HIV o che non si rimane incinta, credenze. Ok? Quindi questi sono due processi completamente differenti. Il terzo processo è più complicato rispetto agli altri due e in qualche modo li mette insieme. Vi ricordate la teoria dell'identità sociale che abbiamo visto a lezione? Psicologia sociale, il nulla, il quasi nulla. Allora, secondo questo modello, noi non emettiamo risposte che sono conformi alle norme di qualsiasi gruppo, ma soltanto dei gruppi all'interno dei quali noi ci identifichiamo. Quindi, riprendendo l'esperimento di Ash, in quell'esperimento erano tutti studenti, i confederati. Secondo questa teoria, se voi mettete 5 confederati che non appartengono al gruppo a cui appartiene il soggetto giudicante delle linee, non trovate l'effetto, perché l'individuo mette in atto comportamenti che sono tipici del gruppo a cui si identifica. Quindi se un individuo è altamente identificato con il gruppo dei pari, per cui un gruppo dei pari è fortemente definitore della propria identità, allora in questo caso non c'è più distinzione tra public compliance e private acceptance, perché avrà interiorizzato questa norma di comportamento. Quindi ritorniamo al comportamento disfunzionale del fumo di sigaretta. Il ragazzo o la ragazza potrebbe fumare perché è presente nel gruppo dei pari e questa condotta viene mantenuta al di fuori di questo contesto, tanto più un individuo è identificato con il gruppo. Ok? Quindi abbiamo 3 processi distinti di influenza sociale che vi chiederò all'esame e che rivedrete in maniera molto molto più dettagliata con la dottoressa Piccoli, perché vi spiegherà come questi processi influenzano tutti e tre sulle condotte, pesantemente sulle condotte di cyberbullismo, e come si può intervenire su questi 3 livelli. Tutto chiaro? Ci sono domande? Osservazioni? Ritorniamo alla figura prima di andare avanti, e quindi abbiamo fissato i processi di primo ordine. Vi è chiaro? Ovviamente possono essere tutti questi processi che abbiamo visto, determinati per esempio da apprendimento, attaccamento e influenza sociale, ma ci possono essere altri processi, si situano nella relazione tra il setting e l'adolescente, indipendentemente da quali essi siano. Per esempio, prendiamo il setting scuola, dove è normativo rimanere in silenzio durante la lezione. Questo potrebbe essere fortemente influenzato da public compliance, perché se non faccio silenzio ho un rinforzo negativo da parte del docente. Okay? se togliamo il docente dalla classe scompare la norma. Ok? Prendiamo un altro esempio, quello dei gruppi dei pari l'abbiamo visto, setting parrocchiale, potrei mettere in atto dei comportamenti che ho interiorizzato perché il ricreatorio X è per me fortemente definitorio della mia identità. Quindi più vado al ricreatorio, più mi piace, più creo reti sociali, più mi identifico, i comportamenti che sono sdoganati all'interno di questo ricreatorio vengono interiorizzati e messi in atto anche quando mi trovo in altri setting. Ok? Stessa cosa per il gruppo, per la setting famiglia, posso interiorizzare delle norme di comportamento, non fumare, quindi non fumo, anche se mi trovo in altri setting, oppure non aver interiorizzato questa norma, ma non fumare a casa influenza la hash, ma quando mi trovo nel setting ricreatorio o del gruppo dei pari, una sigaretta me la faccio. Ok? Vi è chiaro? Allora, vediamo i processi di secondo ordine. Allora, sono collocati nel mesosistema e fanno riferimento alla relazione tra diversi microsistemi o setting, quindi famiglia, ricreatorio, gruppo dei pari, scuola. Quindi è uno spazio di relazione, diciamo. Ok? Sempre in cui il nostro adolescente o la persona è inserita. Quindi riprendendo la figura, i processi di secondo ordine, scusate, sono questi legami che puntano sull'adolescente. Ok? Li vedete? Allora, i processi di secondo ordine possono essere caratterizzati da, per esempio, una coerenza quando tra i diversi microsistemi setting c'è una coerenza in termini, per esempio, normativi, e quindi può esserci un effetto di coerenza. Immaginate, per esempio, che la scuola e la famiglia, due setting che sono anche in relazione tra di loro, propongono norme identiche, quindi c'è un effetto di coerenza. Spesso però i messaggi a cui arrivano dalla famiglia e dalla scuola non necessariamente sono coerenti, o per esempio tra il gruppo dei pari e la famiglia non necessariamente sono coerenti, ammesso non concesso che ci sia poi un legame tra il setting familiare e quello dei pari, perché ci potrebbero essere dei genitori che sono altamente inclusivi e che si relazionano con il gruppo dei pari, o assolutamente esterni che non si relazionano con il gruppo dei pari. Quindi non diamo per scontato che il legame c'è, se c'è dobbiamo verificare, per esempio, se c'è una coerenza o un'incoerenza in termini di messaggi. Per cui l'effetto coerenza si attiva quando tra i diversi microsistemi setting vi è condivisione di intenti, norme e valori. Noi ci siamo, abbiamo specificato questa componente di norma, ma potremmo parlare anche di valori, che è quanto noi consideriamo corretto un determinato outcome, per esempio, o di intenti, quando effettivamente le intenzioni comportamentali sono identiche o sono coerenti tra diversi setting. Vi facevo l'esempio quando la scuola e la famiglia espongono l'adolescente a messaggi educativi comuni, per esempio le strategie di riduzione del bullismo più efficaci sono quelle che operano sull'effetto coerenza. Quindi per ottenere l'effetto coerenza agiscono sia sul sistema familiare che sul sistema scolastico, che non è semplicissimo come effetto. Ok? Al tempo stesso, questa immagine che vi continuo a mostrare è un'immagine abbastanza dinamica, ma in cui l'adolescente è centrale. In realtà, lo vedremo più avanti, noi possiamo anche agire sull'adolescente per modificare il setting famiglia. Quando ci sono educazioni che arrivano da un setting allo studente che riporta a casa. Un esempio è quello che era abbastanza chiaro, letteratura, che riguarda le norme alimentari. Per esempio, ci sono dei programmi negli Stati Uniti, dove in Nord America il livello di obesità è più alto, dove l'educazione che viene appresa a livello scolastico dell'adolescente, setting scuola, viene riportata all'interno del setting famiglia. Quindi non pensate che sia completamente monodirezionale. Per semplificare, vi ho presentato questa immagine che è presente nel libro per darvi prima di tutto la comprensione dei processi di primo e secondo ordine. Un'altra caratteristica dei processi di secondo ordine è che uno o più individui è presente in più o diversi microsistemi e potrebbe per esempio costituire un modello per l'apprendimento, perché se sono presente in più sistemi e ho centralità in più sistemi posso costituire un modello per l'apprendimento di alcuni comportamenti. Per esempio un allenatore può anche essere un educatore all'interno del ricreatorio, ok? Quindi queste moltiplicazioni, se volete, di ruoli devono essere ben visti all'interno, cioè ben tenuti a mente all'interno di un setting di intervento, perché in questa, se noi prendiamo per esempio un individuo che ricopre più ruoli prominenti all'interno di diversi setting, riusciamo ad agire a basso costo su un unico individuo e ad alto impatto perché agisce su diversi setting con l'effetto coerenza. Vi è chiaro? Quindi vediamo i processi adesso di terzo ordine, che sono, diciamo, quelli più complessi da comprendere. Allora, i processi di terzo ordine, come dicevo, sono i più complessi da comprendere e possono essere identificati con i sistemi di ordine gerarchicamente superiore rispetto alle comunità. L'abbiamo già visto precedentemente, no? E costituiscono, per esempio, l'insieme delle istituzioni in cui i microsistemi e i setting sono inseriti: governo, istruzione, scuola, adolescente. Per esempio, normativa per la riduzione del bullismo all'interno delle scuole, training sugli adolescenti per migliorare la relazione con l'adolescente, riduzione di comportamenti di bullismo nell'adolescente. Vi è chiaro il passaggio o ve lo devo ridire? Ok. Quindi quello che vi chiedo adesso è di provare a ipotizzare semplicemente un intervento volto alla riduzione del comportamento di assunzione di, no, mettiamolo positivo, di aumento dell'educazione dell'attività fisica negli adolescenti come programma per la riduzione dell'obesità e quindi correlati che ne riguardano la salute. Quindi identificate i setting, definiteli, definite qual è il livello di importanza e provate a immaginare che tipo di intervento potete inserire all'interno di questi processi. Vi è chiaro? Quindi avete l'adolescente come target, dovete aumentare la probabilità che questa persona metta in atto comportamenti di sport, di educazione fisica, all'interno del programma di riduzione di prevenzione per l'obesità, identificate i setting rilevanti in cui può essere inserito il processo di primo ordine e di secondo ordine e che cosa potreste fare, così come avevo delineato adesso. Se non vedete bene potete prendere il libro, c'è la stessa figura, non c'è l'esempio sull'obesità, quindi. Pagina 79.